Due minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiello. Questo è l'orizzonte delle 20. Allora, meno 3 giorni al referendum sulla magistratura. Ormai ci siamo, domenica e lunedì si vota. È stata una campagna referendaria serrata, segnata anche da toni accesi, per non dire infuocati sotto certi punti di vista. Ma tutto sommato, insomma, comprensibile, perché la posta in gioco è altissima. Per quanto ne dica Giorgia Meloni, una vittoria del no rappresenterebbe di fatto la prima sconfitta in 4 anni di governo per la Presidente del Consiglio. Un successo del sì, invece, certificherebbe ancora di più la forza della maggioranza circa un anno dal voto per le prossime elezioni. E allora questa sera confronto politico, ultimo confronto che Radio Popolare ospita nell'ambito della par condicio in vista del voto. E al di là del merito della riforma, che comunque vedremo anche in questo confronto, stasera ci concentriamo soprattutto sulle prospettive politiche del voto, che di fatto farà da spartiacque. E anche sulle visioni alla base dell'idea di giustizia e di magistratura che hanno destra e sinistra, che hanno sì e no, come questa riforma potrà cambiare l'assetto giudiziario del paese e non solo. E allora, circa 24 minuti per le ragioni del sì e le ragioni del no con i nostri ospiti di stasera, che vado subito a introdurre e saluto. Sono Marco Grimaldi, deputato di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutta Radio Popolare.
E benvenuto anche ad Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, anche a lei. Buonasera.
Sì, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora... Grazie Gentile. Allora, in questa mezz'ora scarsa vi faremo diverse domande nello stile più classico del confronto politico, circa 2 minuti a testa per la risposta, quindi vi chiedo di rispettare i tempi radiofonici. Io qui sotto ho un cronometro, adesso non siamo proprio fiscali, però ci farò attenzione. E dunque, domande e risposte in modo alternato. Io direi di usare questa traccia. Dunque, deputato Andrea Gentile, io vorrei partire da lei, Forza Italia, in quanto promotore della riforma. Partiamo proprio diretto, entrando nel merito, con le ragioni del sì. Perché votare sì, secondo voi?
Ma votare sì per una serie di ragioni fondamentali. Anzitutto per completare un percorso ordinamentale e costituzionale che è rimasto incompiuto, perché una serie di concetti come quelli del giusto processo, della parità delle parti, fanno già parte del nostro ordinamento e della nostra Costituzione e quindi vogliamo realizzarli. Per dare attuazione al giusto processo e una giustizia giusta, per avere giudici realmente terzi, PM autonomi, meno correnti e più merito, e poi per, se mi è consentito, anche per rafforzare la magistratura, perché rafforzare l'autonomia e la terzietà della magistratura vuol dire rafforzare la giustizia, e la giustizia vuol dire rafforzare lo Stato di diritto e tutti i diritti di libertà e di democrazia dei cittadini italiani, e quindi rafforzare i cittadini.
La sua replica, Grimaldi, perché invece votare no?
Ma intanto perché è un attacco senza precedenti al principio di indipendenza della magistratura su cui si regge la separazione dei poteri. E oltre a intimorire i giudici, schiaccerà definitivamente il PM sul ruolo dell'accusa, lo renderà controparte speculare dell'avvocato difensore. Perché questo è pericoloso e problematico? Perché l'accusa avrebbe a disposizione gli apparati dello Stato, a differenza tra l'altro della difesa. E con questa riforma non avremo un sistema più garantista di quello di oggi, ma paradossalmente più giustizialista. Come potrà un pubblico ministero trasformato in super poliziotto tutelare di più i cittadini e soprattutto i più deboli? Ecco, secondo me la riforma eliminerà quel poco che è rimasto di una comune cultura della giurisdizione tra magistrati, giudicanti e requirenti. Ecco, lo dico a tutti e ho concluso. Questa non è una riforma della giustizia, ma non è nemmeno una riforma della separazione delle carriere, che c'è già, è stata fatta 4 volte negli ultimi 20 anni, e questo in realtà è figlio di un patto scellerato di questa destra.
Senta Grimaldi, appunto nello stile delle domande e risposte alternate, ritorno da lei, continuo con lei perché voglio soffermarmi proprio su questo aspetto, il primato della politica sulla magistratura. In che modo potete dire con certezza che è questo l'obiettivo politico, indebolire il potere giudiziario per alterare quell'equilibrio tra i poteri e sancire di fatto il primato dell'esecutivo? Perché tutto sommato l'obiezione che arriva dal sì è che questo non c'è scritto nella riforma.
Intanto l'ha detto Giorgia Meloni all'inizio dell'anno, all'inizio proprio di quello che doveva essere la conferenza di fine anno, è diventata quella di inizio anno. Ha detto: i giudici dovranno remare nella stessa direzione del governo. Sbagliato, ma lo dico perché i giudici non devono neanche remare contro il governo. I giudici devono remare nella direzione della giustizia e della Costituzione. Ecco, siamo di fronte a una vendetta politica. Ti vuole far pagare un prezzo a quello che le destre italiane chiamano le toghe rosse. Questa riforma che sdoppierà i CSM quando i condizionamenti dei giudici da parte del PM sono smentiti dai dati, un processo penale su due arriva alla soluzione, e svilirà invece il CSM sottraendo ai magistrati la possibilità di eleggere i propri rappresentanti che saranno scelti per sorteggio, e creerà uno squilibrio tra membri togati e laici, i primi selezionati con sorteggio pubblico puro e invece i secondi sorteggiati all'interno di una lista preselezionata appunto in Parlamento, ma anche questo non si sa. La verità è che questa vicenda qua ricorda un grande sogno, quello berlusconiano, di fare i conti con una giustizia che deve essere messa al proprio posto, cioè non deve disturbare il governo, non deve disturbare le manovre. E tant'è vero che veniamo da un anno in cui si sono alzati i toni perché Meloni a ogni sentenza, a ogni diciamo vicenda che non gli andava a genio, li ha attaccati duramente, oppure, come ha fatto il governo, ha costruito un meccanismo win-win, cioè faccio delle leggi che sappiamo che vanno contro la Costituzione, se in qualche modo verranno fermate, magari da un giudice che dice: ma guardate che non si può rispettare così la Costituzione, allora ci lamenteremo di quei giudici. Beh, allora è proprio figlio di un'ideologia e figlio anche di un'idea, i pieni poteri.
Ci fermiamo qua, gentile, passo da lei. È così? C'è la volontà di
Ma
vendicarsi della magistratura?
assolutamente no, ma assolutamente no, ma la riforma non introduce nessuna forma di controllo politico sulla magistratura. Io posso capire le difficoltà di chi deve argomentare le ragioni del no, ma non si possono dire delle cose del genere. La riforma non introduce alcuna forma di controllo politico sulla magistratura. L'articolo 104 della Costituzione lo dice chiaramente. La magistratura continua a essere un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Anzi, la separazione delle carriere non indebolisce i giudici, ma al contrario ne rafforza la terzietà, perché purtroppo il giudice oggi fa parte della stessa famiglia professionale di una delle parti del processo, il pubblico ministero. Con questa riforma diventerà finalmente un arbitro pienamente terzo, come previsto già dall'articolo 111 della Costituzione, cioè. Qui bisogna però ripristinare la verità e dire le cose come stanno. C'è una Costituzione che all'articolo 111 già prevede il giusto processo, che prevede un giudice autonomo, terzo, imparziale e delle parti che devono essere poste in posizione di parità. Allora, noi stiamo cercando di realizzare questo e mi sia consentito. Non è soltanto il sogno di Berlusconi, è un sogno di tantissime categorie sociali, è il sogno dell'avvocatura italiana, è il sogno anche della stessa sinistra, perché molta parte della sinistra vota sì, ci sono autorevoli esponenti di sinistra che votano sì a questa riforma. Perché? Perché sono tutti d'accordo sul fatto che questa riforma aumenta l'autonomia e la terzietà del giudice, aumenterà i diritti dei cittadini e i diritti di difesa dei cittadini, rafforzerà la magistratura, ma soprattutto farà sì che pubblico ministero e giudice non facciano più parte dello stesso ordine. Pubblico ministero che esercita l'azione penale è il giudice che deve effettuare un vaglio giudiziale su quella che è l'azione del pubblico ministero, cioè controllore e controllato, non possono stare nello stesso ordine. Non possono stare nello stesso ordine, ma devono appartenere a ordini diversi. proprio per evitare quelle degenerazioni e quelle commissioni che hanno creato purtroppo in molti casi dei casi di mala giustizia. E purtroppo i casi di mala giustizia ci sono, non sono un'invenzione.
Ecco.
Lei deve pensare che dal 1992 ad oggi più di 30.000 persone sono state risarcite dallo Stato perché arrestate ingiustamente, perché oltre il 50% dei processi di primo grado in Italia finisce con l'assoluzione, più del 40% delle impugnazioni si conclude con la riforma totale o parziale delle magistrature. Oggi assistiamo ad un processo che è capovolto, che è focalizzato sull'accusa, sulla fase cautelare e non sulla sentenza. E ci sono diritti civili che vengono troppo spesso violati. Insomma, noi siamo convinti che occorra cambiare questo sistema.
È chiaro, gentile.
Che è un sistema che non si fonda sul merito, ma sull'appartenenza alle correnti politiche. Allora l'unico modo per cambiarlo è attuare questa riforma, che è la riforma che è voluta da oltre, non è una riforma che nasce da Marte, mi dispiace, ma non è una riforma che nasce da Marte, è una riforma che è voluta da oltre 30 anni, 35 anni, da tutti e da molti settori della società italiana.
Perfetto, gentile, siamo
di libertà.
Tempo scaduto, però continuo con lei, appunto, perché mi interessa molto questo aspetto della terzietà del giudice, separare le carriere, sdoppiare il CSM serve secondo voi ad avere un giudice veramente terzo, ma questo significa che, insomma, il presupposto è che oggi non lo è, cioè voi ritenete che il PM influenzi il giudice nel processo e dunque al di là dei casi di mala giustizia che lei cita, che non so quanta statistica effettivamente facciano, ma c'è davvero questa convinzione che PM e giudici, PM giudice giochino nella stessa squadra, cioè può essere confortato da qualche statistica questo?
No, guardi, è confortato dai fatti, cioè oggi chi accusa il pubblico ministero e chi decide il giudice fanno parte della stessa famiglia professionale, nel senso che appartengono al medesimo ordine.
Si ripercuote poi sulle sentenze, gentile.
Appartengono al medesimo ordine e questo noi riteniamo che in diversi casi non garantisce equilibrio, cioè facendo un esempio molto concreto, in una partita di calcio l'arbitro, che è il giudice, non può indossare la stessa maglietta di una delle due parti, che è il pubblico ministero. E può essere molto bravo, ma tutto questo può influenzare l'imparzialità del giudice stesso e quindi può creare quelle degenerazioni o quelle commissioni che molto spesso comportano delle degenerazioni del sistema.
È chiaro.
Delle degenerazioni della giustizia.
E questo
in molti casi purtroppo succede e può comportare questi squilibri.
Passo da Grimaldi, gentile.
Correggere questi squilibri facendo sì che questi possano avere due percorsi professionali distinti.
Gentile, è chiaro, grazie mille, perché insomma i tempi sono quelli che sono, ma è chiaro il concetto.
Come succede in tutti i principali ordinamenti democratici.
Sì, adesso quindi passo da Grimaldi per chiedere proprio questo, ma senta Grimaldi, ma è davvero così? C'è troppa contiguità tra giudici e PM? Cioè questo è un presupposto su cui si può basare una riforma?
Ma è incredibile, tra l'altro non è la storia di questo paese. Io ricordo che la gran parte dei grandi giudici, no? Chiudete gli occhi, che giudici avete in testa? Falcone, Borsellino, Gherardo Colombo, Caselli, hanno tutti fatto sia i PM che i giudici. Non è questo il punto. E tra l'altro posso dire, stanno dicendo una cosa e poi arriverà tutt'altro, perché un PM oggi di solito può anche archiviare, può anche decidere di non andare avanti perché non ha prove a sufficienza o perché ha trovato prove che tra l'altro non lo aiuteranno poi nel processo. Cioè stiamo raccontando una giustizia totalmente diversa da quella che vediamo ogni giorno. Ma sa qual è il problema? È che ci sono dei re che mostrano a ogni livello la propria insofferenza verso le regole e verso il controllo sul loro potere. Guardate che questa internazionale nera, lo dico perché sono le stesse parole che dice Trump, sono le stesse parole di Netanyahu, ma pure di Putin e Orban. C'è un'insofferenza verso il diritto internazionale e le sue istituzioni, insofferenza verso la Carta Costituzionale, insofferenza verso la Corte dei Conti che boccia progetti insostenibili come il ponte sullo stretto di Messina, verso la legge che per esempio proibisce le forze dell'ordine di commettere abusi, Pensate alla vicenda di Rogoredo verso i giudici che non remano appunto nella stessa direzione del governo, o che dicono, perché guardate che non siamo noi aver fatto quella campagna diffamatoria, no? Quali erano le ragioni del no? Ma chi è che ha detto che i giudici liberano i criminali arrestati dalla polizia, no? Sono i giudici, no, che sconfessano i decreti di espulsione emanati dal Ministero dell'Interno sulla base di menzogne, Piantedosi sbaglia, mente in un decreto di espulsione e ce la si prende con il giudice perché ha rispettato la legge, o magari che archiviano ipotesi di reato non supportate da alcuna prova, no? Giudici che grazie alla loro invece indipendenza garantiscono i diritti di tutte e tutti noi. Perché guardate cosa sta succedendo a Milano, ma
il caso Mansouri, sì. Grimaldi, 2 minuti scaduti anche per lei. Le faccio quest'altra domanda, anche per lei, il concetto era chiaro. Faccio quest'altra domanda perché dal sì si dice che i giudici sono politicizzati con le loro correnti e dunque il sorteggio nel CSM serve a disinnescare le correnti di fatto. Ma davvero esisterebbe una componente significativa della magistratura che si dà il compito di ostacolare i provvedimenti del governo? Cioè come se ci fosse un complotto.
Ma veramente davvero tante fandonie indegne. E tra l'altro è così chiaro che l'unico che tra l'altro è stato espulso è diventato il testimonial del sì, il Palamara. Ma veramente è come dire che, non lo so, ma prendete un ex mafioso a fare la riforma, che ne so, dei codici antimafia. Io sono allibito, perché tra l'altro non si ha la volontà di dirla tutta e fino in fondo. Intanto, guardate, basterebbe guardare un po' la magistratura e le sue aree cultural-politiche per capire che non è che c'è una maggioranza una stramaggioranza di magistrati progressisti e quindi toghe rosse. E poi spiegatemi qual è il sistema. Qual è il sistema? Di farci un bel elenchino in Parlamento e fare un'estrazione di un elenco di fatto che controlla la politica? È questa la risposta? O estrarre su 9.000 giudici il CSM? Perché pensateci bene, no? È come dire, guardate, il sistema è sbagliato. Quel consiglio comunale è stato sciolto per mafia. Sapete che succede? Estraiamo lì i prossimi consiglieri comunali. Estraiamo a sorte il sindaco di quel consiglio comunale. Ma capite che non ha nessuna logica, nessuna, cioè non c'è nessuna correlazione, sì, fra quello che è successo, gravissimo, e tra l'altro vorrei dire, ma c'è qualche politico che ha pagato di quello che è successo sulla vicenda Palamara? No, lo dico perché noi eravamo all'opposizione, noi non, praticamente non abbiamo governato in questi 20 anni, ma perché invece di raccontare tutta la verità si è preso quello che ha sbagliato di più ed è diventato proprio il testimonial del sì?
2 minuti scaduti, Grimaldi, da gentile, la replica, i giudici fanno politica? No, mi faccia chiedere, chiedo questo, sì. Insomma, i giudici fanno politica come ritenete voi o semplicemente poi si limitano a disapplicare un provvedimento nel momento in cui questo viola un diritto superiore come è successo in questi mesi?
Allora, guardi, noi sosteniamo da sempre che i giudici non fanno politica. I giudici hanno una funzione autonoma e indipendente e questo devono fare. Noi non riteniamo che i giudici facciano politica, ci mancherebbe altro.
Però vari esponenti dicono questo.
Nel nostro ordinamento ci mancherebbe altro. E riteniamo però che ci sia una parte della magistratura che è assolutamente minoritaria, ma molto granitica, che esercita alcune decisioni ha una matrice ideologica. Allora, se io rispetto le posizioni del collega e di Grimaldi, eccetera, però se dobbiamo parlare di Alice nel Paese delle Meraviglie, parliamo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Se dobbiamo parlare di quello che accade oggi in Italia, del sistema giustizia in Italia, parliamo di questo. Allora, perché noi sosteniamo che il giudice oggi è debole di fronte al PM? Basta osservare i numeri che sono incontestabili. Lei sa che il 94% di richieste dei PM di disporre intercettazioni viene accolto dai giudici, il 99% dei richieste dei PM di proroga di intercettazioni è accolto dai giudici, l'85% di richieste di proroga di indagini preliminari è accolto dai GIP, da parte dei PM è accolto dai GIP. È evidente che questi numeri indicano qualcosa che non va. Quando parliamo di sorteggio, che è l'unico modo per spezzare che spezzare il gioco delle correnti, perché c'è uno strapotere delle correnti in Italia all'interno del CSM ed è così. Perché noi riteniamo l'importanza del sorteggio? Il sorteggio funziona bene già in altri ambiti dello Stato, come nel Tribunale dei Ministri, nelle giurie, nei revisori dei conti, nelle università, persino nell'ipotesi di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica intervengono dei meccanismi che prevedono il sorteggio, e il sorteggio, per quanto ci riguarda, è l'unico modo efficiente per eliminare il gioco delle correnti dallo strapotere del CSM e far sì che il CSM sia finalmente libero dal gioco delle correnti.
E se non sono le correnti a influenzare i magistrati, chi li influenzerà, Gentile?
Mi scusi, solo per completare il ragionamento, lei sa, a fronte di circa 1000 casi di errori giudiziari che vengono commessi ogni anno, quali sono le sanzioni irrogate dal 2003 al 2025, le sanzioni disciplinari ai magistrati? Il 5%, cioè il 95% degli esposti che giungono alla Procura Generale della Corte di Cassazione vengono archiviati, e la maggior parte finisce nel nulla, il 95% vengono archiviati. Secondo lei queste statistiche, questi numeri, i numeri sono numeri, non sono interpretabili, consegnano una giustizia efficace, efficiente nel nostro paese, oppure no?
Due minuti scaduti, Gentile.
Ha cambiato.
Due minuti scaduti, le faccio quest'altra domanda, poi le statistiche, i numeri, poi sappiamo, anche dalla parte del no ci sono statistiche che possono essere utilizzate a proprio favore.
Non ho sentito nemmeno una.
E magari adesso ce le racconta Grimaldi, però prima questa domanda, Gentile.
Ma i numeri indicano dei fatti, non delle categorie astratte.
Siamo quasi arrivati alla fine, Gentile, quindi quest'altra domanda su un tema sollevato da Grimaldi poco fa, quindi chiedo di essere un minuto perché ne abbiamo proprio poco. Diceva sì. Grimaldi, il PM assomiglierà di più a un avvocato dell'accusa che ricerca dunque la condanna. Ecco, questo come può migliorare la giustizia dei cittadini, dato che il PM, il pubblico ministero, oggi senza questa riforma ha il dovere di raccogliere anche le prove a favore dell'indagato?
Guardi, anche questa è una boutade. Io capisco le difficoltà di arrampicarsi sugli specchi per difendere delle ragioni che non sono delle ragioni. Quindi parliamo di tutto, parliamo di Trump, ma non parliamo dell'Italia. Anche questa è una boutade. La riforma non modifica le funzioni del pubblico ministero né i suoi obblighi. L'azione penale resta obbligatoria e il dovere di svolgere accertamenti anche a favore dell'indagato rimane assolutamente intatto. Ciò che cambia è la chiarezza dei ruoli, come dicevo prima, cioè il PM resta parte processuale, come in tutti i sistemi accusatori maturi, e separare le carriere non significa indurire il PM, ma rendere credibile l'intero processo affinché il giudice non possa più subire, neanche indirettamente, dei condizionamenti legati a valutazioni di carriera oppure a dinamiche correntizie.
È chiaro il discorso, la fermo, Gentile.
E che finalmente vada a valorizzare i magistrati meritevoli.
È quello che ci ha spiegato in questa mezz'ora, Gentile, parso da Grimaldi, soltanto perché siamo arrivati alla fine. È più garantismo o meno garantismo, Grimaldi, con questa riforma?
Ma più giustizialismo, ma per i più poveri, e poi di avere obiettivo è intimidire i giudici e continuare a dire che non devono toccare i colletti bianchi. Cioè, la riforma è fatta per sfasciare l'organo di autogoverno della magistratura, tra l'altro sdoppiandone e modificandone la Costituzione,
ma
con quel finto sorteggio. Tra l'altro,
non parlatevi addosso, vai Grimaldi, continui.
Io non l'ho interrotta mai neanche una
volta.
Dai,
che siamo arrivati alla fine, vada Grimaldi, concluda.
Ma la verità è che sono molto nervosi. Guardi, il punto è che la Meloni è la più nervosa di tutta, sottolineata che se il sì perderà, perderanno gli italiani, che comunque lei resterà anche se il voto sarà contro, diciamo, l'esecutivo. Si ricorda bene l'autogol di Renzi e ha capito che sta per perdere il referendum. Ha detto che, appunto, se si perderà, mi faccia finire.
Finiamo, Grimaldi, finisca però in 10 secondi.
Diciamo che io credo che si capisca il loro nervosismo, perché hanno basato tutta la campagna sulle fandonie. E allora mi faccia dire un'ultima cosa. Io credo che dobbiamo difendere questa Costituzione, una Costituzione fatta e scritta da Calamandrei, da Pertini e da De Gasperi. Io preferisco quella riscritta da Meloni, Del Mastro e Santanchè.
Adesso torno da Gentile, glielo prometto, deputato, però Grimaldi, l'ultimissima parola per lei, visto che concludiamo il senso politico, che cosa ci fa dire, vi fa dire che questa riforma è un tassello di un disegno politico più ampio che porterà a una sorta di deriva illiberale? 30 secondi.
Ma intanto la destra l'ha blindata in tutti i passaggi parlamentari, umiliando le opposizioni. È una riforma che non è mai stata nemmeno emendata. Loro vogliono i pieni poteri, così pensano che sia la democrazia. Vogliono che in qualche modo non ci sia nessuno che può controllare su quello che fanno. Tant'è vero che quando poi ci sono gli scandali dicono che ovviamente sono orchestrati ad arte, anche quello delle ultime ore. Ma lei mi pare normale?
Concluda, Grimaldi.
Le pare normale che un sottosegretario alla giustizia faccia un ristorante con una figlia diciottenne di uno che fa della prestanova e clan? Ecco, io dico questo. Guarda, in Italia serve l'indipendenza della magistratura, serve a tutti, perché nessuno deve sentirsi al di sopra della legge.
Ultimo minuto per Gentile. Non è una svolta illiberale questa
non
riforma?
Non è una svolta illiberale. Lasciate stare le butate di Grimaldi, le cavolate di Grimaldi. Io vi invito convintamente a votare sì, per dare attuazione al giusto processo e al diritto di difesa, per avere dei giudici realmente terzi, PM autonomi e più merito nella giustizia, per difendere, per rafforzare la magistratura, perché rafforzare la magistratura significa rafforzare lo Stato di diritto, e rafforzare lo Stato di diritto significa difendere un principio fondamentale, che è la presunzione di innocenza, che non può cedere alle logiche di accusa, non può cedere ad altre logiche o a corti
10 secondi ancora
giudiziari, ma deve essere accertato nella sua sede naturale, che è il processo penale. Quindi votiamo sì per far sì che il processo penale torni centrale, come accade in tutti i paesi civili e democratici, nell'esclusivo interesse dei cittadini italiani.
Perfetto, grazie davvero, grazie Gentile, grazie Grimaldi, e dai, è stato un confronto.
Grazie a voi, grazie a voi.
Franco, davvero.
Grazie, grazie.
Buon lavoro, ancora 3 giorni di campagna per il referendum. Ve li ricordo che erano Marco Grimaldi, AVS, Andrea Gentile, Forza Italia. Ci fermiamo qui con il nostro confronto politico sul referendum, ma immagino che ormai già molti di voi si siano fatti un'idea di cosa voteranno domenica e lunedì. Grazie a tutti, un saluto da Mattia Guastafiero. Ciao!